Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 3. Dio parla agli uomini per ispirazione. Luce. Dio parla agli uomini per ispirazione. Sono secoli e secoli che parlo al vostro orecchio spirituale, ma voi non intendete la mia voce perché non volete ascoltare. Le scoperte che ha fatto l'umanità, le piccole scoperte tanto incomprensibili sul loro essersi formate, quanto preziose per gli effetti pratici sulla vita dell'uomo, sono ben nate dietro mia ispirazione per soccorrere alle esigenze primarie di una umanità imbestialita. Così si è evoluta l'umanità, perché solo l'intelligenza, unita all'amore di Dio, poteva farla migliorare e progredire. Anche oggi non è l'umana scienza da sola, ma l'unione con Dio quella che può fare veramente progredire l'uomo. Ove manchi l'unione è il progresso, ma verso la materia, verso l'annientamento della vostra essenza spirituale. E l'uomo è sempre più sordo alle mie ispirazioni, ma soprattutto alla mia parola che viene in risa. L'uomo separato da Dio non sale, ma precipita nel baratro materiale e spirituale. Per questo devi vivere in me. Vivendo in me ti fondi con il tuo creatore e si realizza il ciclo chiuso dell'amore. Il ciclo chiuso dell'amore è la forgia che produce l'energia che regge l'universo, perché tutto ha origine nell'amore, come è nell'amore il vertice del rapporto che lega la Trinità nostra. L'amore di Dio non è l'amore dell'uomo. Sono in treno, rientro da un viaggio di lavoro a Roma e sono comodamente abbandonato allo schienale, mentre la carrozza fila via silenziosa e la stupenda campagna romana mi balza incontro dal finestrino. Medito. Le piccole scoperte. Mi ero sempre chiesto, ad esempio, come avessero mai fatto gli uomini, sin dall'antichità, a conoscere le proprietà delle erbe. Mi ero detto, quegli stregoni avranno ammazzato tante di quelle persone che alla fine per esperienza di generazione in generazione avranno imparato, oppure avranno avuto, certe persone, una sensitività particolare, come ad esempio quella del rabdomante o radioestesista, che dir si voglia, che sente e trova l'acqua o gli idrocarburi, o certi minerali, facendo risparmiare sui costi di perforazione. Sono fenomeni comunissimi, questi della ricerca dell'acqua, conosciuti da millenni, e che ancora oggi nelle campagne vengono utilizzati per scavare pozzi. E la medicina omeopatica? Hanno scoperto fin dall'antichità che se si somministrano ad un malato, simili a similibus curantur, in piccole dosi, quelle sostanze che nelle persone sane produrrebbero gli stessi sintomi che si vogliono combattere nel malato, il malato guarisce. Non muore prima, mi dico, sorridendo fra me e me. Mi viene in mente la storia del re Mitridate, che, per paura di morire avvelenato, si assuefaceva ai veleni assorbendone in piccole dosi per immunizzarsi. Pare che funzioni. D'altra parte, non potrebbe essere lo stesso principio delle vaccinazioni mediante le quali viene inoculato un agente patogeno, un virus indebolito, che ha il compito di attivare le difese immunitarie dell'organismo? E l'agopuntura dei cinesi? Roba da matti. Pungi un dito di un piede e ti risponde la spalla o la testa. Come avranno mai fatto ad indovinare centinaia e centinaia di punti nervosi sottocutanei, pungendo i quali ti guariscono da un disturbo o da una malattia? È pazzesco. Ci vuol proprio una pazienza da cinese. Non me lo spiego umanamente. La nostra medicina, basandosi peraltro sulle esperienze degli antichi, fa invece delle prove in laboratorio, sperimenta sulle cavie e poi sugli uomini, poveri loro. Ma ve li vedete i cinesi appunzecchiare le persone per vedere se pungendo l'alluce gli passa il mal di stomaco? Non è possibile. E allora rimane l'ispirazione. Che cos'è l'ispirazione? Che cos'è la sensitività? Non è forse un sentire un qualcosa? Un sentire l'idea di un qualcosa? La sensazione non è forse un'idea non ancora messa bene a fuoco, più o meno conscia, ma comunque sufficiente a farti fare quella determinata cosa? E allora perché Dio non avrebbe potuto ispirare degli uomini, uomini con particolari doni naturali, dei sensitivi appunto, per aiutare l'umanità, senza che questi si rendessero neanche conto di essere stati ispirati? Come avrebbero potuto mai del resto capire che le idee che gli venivano in mente erano ispirazioni? Certo, la sensitività può essere anche una qualità semplicemente naturale, come la creatività, la capacità di dipingere, di scolpire, di scrivere, un dono naturale, insomma. Ma quando è dono naturale o è ispirazione, dove finisce l'uno e comincia l'altra? E per tornare al mondo della ricerca scientifica occidentale, non è stato forse scritto che molte delle più grandi scoperte scientifiche sono avvenute come per caso? Per caso. Che cos'è il caso? Cos'è il caso realmente? Cosa sono state certe intuizioni, i famosi lampi di genio di tanti medici o scienziati? L'intuizione o ispirazione che dir si voglia. Non è forse un'idea che ti viene all'improvviso, come se venisse da un mondo estraneo? Gli yoghi orientali direbbero da un diverso livello di coscienza, la coscienza cosmica. Talvolta quando non pensi neanche a quella certa cosa, talvolta quando sei invece assorto sulla stessa, ma con la mente non propriamente vigile e attiva, e cioè più facilmente raggiungibile da comunicazioni telepatiche. Essendo stato parzialmente rimosso il controllo dell'io dal livello della coscienza, controllo vigile, che costituirebbe altrimenti come una barriera. E nella musica, queste meravigliose composizioni che ci hanno fatto dire tante volte: ma questo è ispirato, e che ti trasmettono delle vibrazioni interiori, delle emozioni profonde. Come possono delle semplici percussioni acustiche di strumenti raggiungere l'orecchio e trasformarsi in suoni emotivi? La spiegazione scientifica c'è, lo sappiamo, ma è la spiegazione dell'emozione che manca. Perché un certo suono procura un'emozione e la procura indistintamente a tutti, come se ognuno di noi avesse codificato dentro al proprio DNA mentale un concetto assoluto del bello, che in quanto tale suscita emozioni? Come una poesia, no? Non suscita anch'essa delle emozioni tanto da farci dire che anch'essa è ispirata? Ispirata da che? Dalla musa? Ecco, la musa. Gli antichi forse avevano colto nel segno. La musa era una sorta di dea. L'ispirazione, gli antichi greci e romani l'avevano collegata a Dio. Ma perché queste ispirazioni suscitano emozioni? Può un cervello freddo, un organo come lo potrebbe essere un altro, molto più sofisticato ma pure un organo, subire emozioni? Oppure le emozioni sono un non so che coinvolge qualcosa di più profondo e nobile di un mero organo? La psiche, appunto, intesa non come elaborazione di pensiero prodotta da un organo, ma come un qualcosa di spirituale che utilizza lei stessa l'organo per comunicare con il mondo esterno? Qual è il rapporto fra psiche e anima? E quale quello fra anima e corpo? La filosofia yoga, i più grandi yoghi, spiegano infine che alterando con tecniche particolari, aspirazioni, espirazioni, posture particolari del corpo, eccetera, il nostro stato di coscienza, ci possiamo mettere in contatto con il mondo preternaturale, con la sapienza, cioè con la conoscenza, che viene da un altro livello, un livello superiore. E cosa potrebbe allora essere questo livello di ispirazione se non il livello di Dio? Ecco, mentre il pendolino fugge via veloce in un'atmosfera confortevole, fresca e ovattata, e le immagini della campagna scorrono rapide davanti al mio occhio che non le vede, penso pensoso a tutte queste cose e mi dico: perché mai non potrebbe Dio parlare veramente agli uomini per ispirazione? Perché no?